Parliamo di DMV. Questa sessione è un po' il proseguo di quella che ho fatto stamattina, in cui abbiamo parlato della plan cache. Plan cache, quindi cache dei piani di esecuzione. Da lì ho stralciato la parte di tuning, quindi le occasioni di tuning che abbiamo guardando la plan cache e la cache in generale di SQL Server, le vediamo in questa sessione. Ringrazio come sempre gli sponsor che permettono di realizzare eventi di questo tipo e anche con questo numero di partecipanti, e anche ovviamente gli organizzatori. Io sono Sergio Govoni, sono Data Platform MVP dal 2010, vicepresidente dell'user group italiano in SQL Server. Nella slide trovate i miei riferimenti. Ho partecipato alla scrittura del libro SQL Server MVP Deep Dives, i cui proventi vengono dati ad un'associazione benefica, Operation Smile. Quindi se avete voglia di acquistarle un libro su SQL Server che non abbia il focus su una particolare tecnologia, questo potrebbe essere un buon candidato. L'agenda di questa sessione è abbastanza semplice, nel senso che il punto fondamentale è questo: vedremo soltanto delle DMV, vedremo quando usarle, come, e cercheremo di applicare un metodo di tuning. Perché? Perché quando il cliente chiama o un nostro collega chiama, ci chiama e dice è tutto lento, è chiaro che noi non abbiamo strumenti per dare una risposta concreta a questa affermazione. È tutto lento perché? E quando era veloce, com'era il sistema? Perché è chiaro che dire è tutto lento è un po' riduttivo. È il discorso della temperatura. Se io non so che con 40 di febbre mi sento male, non posso dire sto poco bene, sto male, perché 40 è un numero semplicemente. Ma se io invece conosco la mia temperatura basale, che è 36.5, quindi a quel punto posso fare dei confronti, dico ok, ho 40 di febbre e non sto bene, perché c'è un confronto diverso tra c'è un confronto tra un numero ed un altro numero. La stessa cosa accade per questi valori. Questi valori sono assoluti, ma vanno confrontati sempre con una baseline. Io devo capire quali sono i miei tempi di risposta quando il sistema va bene, per poi dire c'è un problema in questo punto e quindi so che il sistema non performa correttamente. Oggi la parte di baseline non la vedremo, però ci farò molti richiami su questo aspetto, perché è importante tenerlo in considerazione. Vedremo una metodologia di tuning. Non è l'unica, ma è la migliore secondo me, in quanto permette di esplorare tutte le varie aree del sistema. Quindi utilizzeremo il metodo top down, vedremo quali sono le connessioni attive sull'istanza e i wait type, quindi dov'è che SQL Server sta aspettando fondamentalmente. Vedremo chi accede ai file dei DB e in che modo, poi per scendere su query, store procedure e trigger, quindi analizzeremo le statistiche di esecuzione delle query, delle store procedure e dei trigger, e da lì capiremo ci sarà un altro tassello della nostra metodologia di tuning, fino ad arrivare all'utilizzo degli indici. Se rimane tempo vedremo il processo di ottimizzazione e anche come SQL Server 2016 trasforma un po' tutta la parte di tuning con uno strumento che si chiama Query Store, che è davvero interessante. Solo il Query Store potrebbe valere la migrazione a SQL Server 2016. Ma partiamo dall'inizio. Che cos'è una DMV? Una DMV è un oggetto che pubblica gratuitamente, sia che voi lo vogliate e che voi non lo vogliate. Non è una configurazione, non potete dire ok, io le statistiche di utilizzo delle mie istanze non le voglio raccogliere. Non è possibile. Le statistiche vengono raccolte e vengono esposte gratuitamente. Voi saprete quindi lo stato di salute dell'istanza, potrete monitorare il cuore del sistema, quindi l'engine, diagnosticare problemi, misurare le performance, cosa fondamentale, e quindi avere un termometro per capire se la vostra istanza sta performando bene oppure no. Dipendono dalla cache. Cosa significa? Significa che tutti questi dati raccolti sono in RAM. Se c'è un memory pressure, è chiaro che alcune di queste statistiche verranno eliminate dalla cache, perché altre statistiche dovranno entrare. Quindi considerate sempre che state facendo una fotografia a caldo della cache. Alcuni indicatori sono point in time, quindi vi danno informazioni istantanee, altre sono cumulative, quindi dall'avvio dell'istanza. DMV in realtà sta per l'acronimo di Dynamic Management View, ma l'acronimo corretto sarebbe DMO, Dynamic Management Object, perché non sono soltanto viste, ma sono anche funzioni. Solitamente si parla di DMV, ma è giusto precisare che ci sono anche funzioni, poi lo vedremo. Sono stati introdotti da SQL Server 2005, esistono in ogni DB e risiedono fisicamente nel DB Resource, che è un database di sistema nascosto che trovate, ad esempio, se andate ad esplorare le cartelle interne di SQL Server. Sono definite nello schema SIS, quindi per accedervi dovrete fare select asterisco from sys.dm e specificare la sottoarea, quindi se volete utilizzare le DMV per le query ci saranno la exec query stats, se invece volete monitorare a un livello più alto, ad esempio di sistema operativo, perché SQL Server ha un suo sistema operativo interno, sarebbero con il prefisso OS, quindi Operating System, ma poi le vediamo. Sono 230 in SQL Server 2016 e sono catalogati in categorie, ce ne sono 21. Sono di due tipi, server level e database level. Server level espongono informazioni a livello di istanza, database level espongono informazioni a livello di database. Due modalità di funzionamento, come dicevo prima, point in time, dipendono dalla cache, e cumulative, dall'avvio dell'istanza principale. Quindi le cumulative dovranno essere trattate a parte, ad esempio. Una cumulativa potrebbe essere il tempo che SQL Server ha atteso per il wait type 6 packet, ad esempio. Supponiamo sia un certo numero di millisecondi. Quel numero di millisecondi lo dovete vedere come cumulativo dall'avvio dell'istanza. Quindi se volete fare se volete analizzare delle finestre temporali, dovrete farvi voi una sorta di un delta sostanzialmente, quindi fare una foto, farne un'altra e confrontare i due valori perché sono cumulativi. Individuare la metodologia di tuning è molto importante, perché se il vostro sistema soffre di problemi di performance e il cliente vi dice chiaramente è tutto lento, noi dovremmo individuare una metodologia che ci dia la garanzia di individuare veramente il problema. È inutile spendere tempo a cercare di risolvere l'1% delle attese del sistema. È importante puntare il dito sull'80% del problema. Poi magari non riusciamo a fare il 100%, però è chiaro che per la legge di Pareto potremmo risolvere con il 20% dello sforzo, risolvere l'80% del problema. Ed è importante seguire una metodologia di tuning. Il metodo top-down prevede di analizzare le attese a livello dell'istanza, scendere sui DB. All'interno dei DB cosa troviamo? Gli oggetti, quindi trigger, store procedure, ma anche query, poi indici e fino ad arrivare a il query optimizer e i componenti che stanno proprio a basso livello. Ma partiamo dai wait type dell'istanza, quindi metodologia top-down, partiamo dal top. Le wait type sono sostanzialmente i motivi per cui SQL Server attende. Quindi ce ne sono 831 in SQL Server 2016. Fortunatamente non sono tutti interessanti, quindi quelli interessanti sono una quindicina. Sono esposti su questa DMV, DM OS Wait Stats, quindi il prefisso SIS, DM che è il secondo prefisso all'interno dello schema, OS Operating System, perché SQL Server ha un suo sistema operativo, Wait Stats, quindi statistiche di wait. È la prima cosa da fare quando ci sono problemi di performance, è la prima DMV da consultare quando ci sono problemi di performance. Lo vediamo subito. Io qui non ho un carico di lavoro, quindi voi direte, come fai a farci vedere un sistema stressato se di fatto non abbiamo gli utenti che ci stanno lavorando? Ma guardate, è molto semplice. Io utilizzerò per la demo un database che è il TPCI. TPCI è uno standard di benchmarking che c'è tutta una serie di consorzi e associazioni che studiano questo standard, producono una serie di database che scalano in diverse grandezze e producono un software che fa i test. A quel punto, testando, lanciando l'algoritmo e vedendo poi le performance del sistema, io riesco a fare delle valutazioni. In questo momento io non lo userò per capire quanto IO potrebbe fare il mio server e confrontarlo con quello che mi ha detto il vendor. Lo utilizzerò semplicemente per generare un carico di lavoro. Quindi ad esempio simuliamo due utenti che lavorano contemporaneamente e lanciamo, ok, su un thread, perfetto, giusto per non stare qui ad attendere troppo tempo. Quindi questo software adesso cercherà di stressare il più possibile la mia istanza per produrre un carico di lavoro che sia più o meno reale. Quindi abbiamo due utenti che stanno facendo query a più non posso su questo database TPCI. Nel frattempo io posso già interrogare le DMV che mi espongono informazioni relative ai wait type. Naturalmente adesso sconto il fatto che ci siano degli utenti che lavorano, ok? Stanno veramente lavorando, infatti il sistema è stressato, ok. Vediamo se non riesco a selezionare. Da questa DMV noi abbiamo il wait type come colonna esposta, che è il tipo di attesa, il numero di volte che questo tipo di attesa si è verificato, il tempo totale di attesa e il signal wait time, che è molto importante. Il signal wait time mi dice una cosa molto importante. Quando un wait type avviene, il relativo wait specifico o la relativa query viene messa in una coda di una waiting queue. Quando arriva il momento di far girare di nuovo questa query o questo processo, è chiaro che ci vuole la CPU per farlo girare. Signal wait time mi dice quanto tempo è trascorso dal momento in cui la query poteva essere runnable, cioè anzi scusate, era runnable, ma non c'era abbastanza CPU per farla girare. Quindi questo è già un indicatore che siete CPU, che c'è un problema di pressure sulla CPU. Ora eseguo questa query ed ecco che ho i miei wait type. È chiaro che sono 875, qui devo iniziare a perderci i pomeriggi. In realtà c'è già una query che si basa su questa DMV, scritta da Glenn Berry, che esclude innanzitutto quelli che non ci interessano. E poi fa una considerazione particolare su il tempo di attesa. Adesso ne discutiamo. Eccoli qua. Quindi nel mio sistema sembra che il wait type page IO latch shared, che sostanzialmente indica un'operazione di IO latch sul disco, quindi la lettura di una pagina sul disco, sembra che sia il wait type più importante nel mio sistema, perché è successo wait count 41.000 volte, wait time in percent è 58% delle volte ho aspettato per questo wait type. Però la cosa interessante è l'average in second. Di fatto questo non è il weight type più importante, perché sì, è successo molte volte, 41.000 volte, però in media ho aspettato solo 0.0109 secondi. Il weight type più importante è questo, perché magari è successo meno volte dell'altro, ma in media ha atteso 20 secondi. Vediamo che cos'è weight XPT recovery. Quindi, guardando i weight type, voi saprete qual è il collo di bottiglia dell'istanza. Troverete spesso six packet, ovvero il weight type relativo al parallelismo. Potreste trovare questo, potreste trovare page IO latch shared o con le varie desinenze di utilizzo di questo weight type. Potrete trovare un weight type relativo alla rete, async network IO. A quel punto potrete sapere che il vostro problema è la rete, perché SQL Server non riesce a comunicare abbastanza velocemente sulla rete, quindi quello è il collo di bottiglia. Qui trovate il primo, diciamo, le prime informazioni sulle performance dell'istanza. Gli scheduler, questa DMV, permette di capire se abbiamo problemi di CPU. Se voi la eseguite ripetutamente, sysdm os scheduler, lo scheduler interno del sistema operativo che ha SQL Server, se qui nella colonna runnable count trovate valori diversi da 0, significa che ci sono task runnable ma che non possono essere fatti girare perché non c'è CPU. Se qui vi trovate 3, 4, 5 task sempre runnable, vuol dire che avrete la CPU sovraccarica, e quindi quello già potrebbe darvi indicazioni. Dopo aver controllato i weight type dell'istanza, potremmo capire chi è connesso alla nostra istanza e che cosa sta facendo. Per vedere chi è connesso all'istanza potreste usare la DM exec session. Per vedere le richieste in corso, la DM exec requests, e per vedere se le query sono lente e perché attendono, quindi una richiesta in corso che attende per qualche motivo viene esposta dalla DMOS waiting tasks, quindi task che sono in attesa, sono in esecuzione ma stanno aspettando per qualche motivo. Il motivo dell'attesa è collegato ai wait type, quindi troverete ad esempio che c'è una query che è in attesa, quindi un waiting task, il suo wait type potrebbe essere ad esempio resource semaphore. Questa query ha chiesto memoria, SQL Server pensava di poterla eseguire con la memoria assegnata in fase di running, quindi ad esempio 2 giga, dico un numero. La query però durante l'esecuzione ne richiede di più, quindi non ce la fa ad essere eseguita con quella memoria, e quindi chiede a SQL Server della ulteriore memoria. SQL Server la chiede a questo punto attraverso il sistema operativo interno, e abbiamo un wait type che è resource semaphore. Lo vedrete esposto in questa DMV. C'è, per aggregare queste DMV, ci sono già degli strumenti già pronti. Una fra tutti è la stall procedure WhisActive, che è stata realizzata da Adam McKenick. Chi ha seguito la sessione di Danilo questa mattina l'ha già citata. Sono 4.800 righe di codice, però ci sono anche i commenti, quindi non spaventatevi. Attualmente è in questa versione, è stata rilasciata anche per Azure, e lì c'è il link, questo è molto utile. Un'altra che uso spesso anch'io è la Betalock Info. Anche qui è stata realizzata da un MVP di SQL Server che è Erland Sommerskog. Qui un po' più corta, 2.400 righe di codice, vabbè, anche qui con i commenti, e trovate poi i riferimenti, adesso li vediamo nella demo. Exec connection restituisce informazioni sulle connessioni attive. Le connessioni che hanno lo speed, lo session ID minore o uguale a 50 sono quelle di sistema, quindi potete escluderle tranquillamente. Le session ID maggiori di 50 sono le connessioni utente, quindi management studio, applicazioni, web services, quant'altro. Numero di sessioni, numero di connessioni attive per IP, la exec session in join con la connection mi espone, qui ovviamente non c'è nessuno connesso, oppure non c'è nessuno che ha più di due connessioni per IP, infatti ora gli utenti hanno già finito il loro lavoro, quindi non ci sono più di due connessioni attive. Comunque, se voi qui con questa potreste vedere quale client ha aperto più di due connessioni, oppure più di tre o più di cinque, quelle che decidete voi. Utenti e numero di connessioni attive, ancora. Richieste in corso, DM exec request. Non ce n'è nessuna. Se io rifaccio partire il job che ho usato prima, che è questo, vediamo se è partito, running, eccola qua, ok, sono stato ottimista, ne ho vista una sola, vediamo se lo rifaccio ripartire, run job. Ok, eccole qui. Queste sono le richieste in corso che in questo caso sono suspended per qualche ragione. Qual è la ragione? La possiamo scoprire attraverso la waiting tasks, oppure anche direttamente, se non ricordo male, qui c'è il wait type. Quindi questa query sta aspettando per six packet, che è il wait type relativo all'exchange dei pacchetti durante un'operazione di parallelismo. Voi sapete che il parallelismo è una cosa buona, in generale, non è una cosa buonissima in un sistema OLTP, perché SQL Server non, in un sistema OLTP quando interviene il parallelismo non è una gran buona notizia. Six packet è appunto il wait type che avviene per scambiare e ricongiungere i pacchetti in un'operazione di parallelismo. Fatemi fare questo esempio. Supponete che io debba leggere un elenco telefonico perché ho chiesto il numero di un abbonato, una semplice query sull'anagrafica. SQL Server capisce che io ci metterei troppo tempo a leggere questo elenco telefonico, quindi mi dà un aiutante. E ci spartisce il lavoro, quindi dice a me: tu leggi gli abbonati dalla A, il cui cognome inizia tra A e M, ad esempio, e l'altro mio collega fa leggere gli abbonati dalla lettera successiva fino alla Z. Bene, quando poi io ho finito la lettura dell'elenco telefonico, e anche il mio collega ha finito la lettura dell'elenco telefonico, noi dovremo mergiare il risultato per dare la risposta al chiamante. A questo punto avviene un six packet, cioè un exchange dei miei packet con i packet dell'altro mio collega per fornire il risultato. In questa operazione c'è un wait type. È chiaro che se il wait type six packet è molto predominante nella vostra istanza, un consiglio che vi posso dare è quello di alzare la soglia di parallelismo, portarla da 5 a 30, 50. Valori, diciamo, suggeriti sono tra 30 e 50. Modificare la soglia di parallelismo è una cosa buona e andrebbe fatta su tutte le installazioni di SQL Server, parlo di che ospitano database OLTP. Quindi sappiamo esattamente perché una certa query attende. Nell'exec request possiamo anche rispondere ad una domanda importante. Qualcuno ha lanciato un CheckDB in pausa pranzo e in produzione magari perché qualcuno vi ha detto ma sai che questa mattina ho avuto degli errori strani, ok, voi non siete tranquilli, lanciate DBCC check DB, mancano 5 minuti però al termine della pausa e voi non sapete a che percentuale è arrivato il DBCC check DB, quindi cosa fate? Potreste lanciare questa query che si basa sulla exec requests che vi dà la percentuale di completamento delle operazioni che sono in corso. Ora non c'è nulla in corso, quindi non abbiamo di record, però percent complete vi dà la percentuale di completamento, ad esempio, di comandi di questo tipo, di BCC.
Anche backup restore?
Anche backup restore, sì. Direi di sì, sì. Whois active, la store procedure di cui parlavamo prima, vi dice chi è connesso nel sistema. E la beta log info è ancora più interessante. Ora facciamo una prova. Ci prendiamo questo pezzo di script, lo eseguiamo su un'altra connessione, sempre sul database TPCI. Quindi apro una transazione. Scusate. Apro una transazione. Eseguo un update senza fare il commit o il rollback, quindi il lock viene mantenuto. E poi da un'altra connessione tento di fare una select sulla stessa tabella che ho appena aggiornato. Quindi la transazione è aperta, mi aspetto che, se cambio DB magari funziona, mi aspetto che i lock rimangano al loro posto fino a quando l'altra transazione non venga rollbackata o committata, executing query. A questo punto suona il telefono e qualcuno vi dice ma io sono bloccato, puoi vedere cosa sta succedendo nel sistema in questo momento? Voi siete nella vostra postazione e potreste attraverso l'esecuzione della beta log info che è qui giù in una nuova query sapere che innanzitutto ci sono due speed e avete già identificato due oggetti, due sessioni, uno che sta aspettando l'altro, quindi c'è uno che aspetta e uno che ha fatto delle cose ma non ha ancora finito. Quindi vediamo chi è che aspetta. Il 56 è blocked by dal 57, lo speed 56 è bloccato dal 57. Vi dice qual è il database, qual è la tabella, vi dice come sono i blocchi, c'è un lock type, un lock shared a livello di chiave, un lock shared a livello di DB, un intent share e un intent share sulla page. Vi dice anche a che ora è avvenuto il login, altre informazioni sulle connessioni, vi dice qual è il comando che sta aspettando, quindi lo speed 56 sta eseguendo la select asterisco from address ed è bloccato da questo update. Quindi potete rispondere alla domanda sono lento perché, oppure controlla che cosa sta succedendo nel sistema. Ovviamente quando io eseguo il rollback, qui i lock se ne vanno e se ritorno ad eseguire la mia beta log info, i lock sono stati rilasciati, la seconda select è stata eseguita, i risultati sono stati restituiti al chiamante e i lock se ne sono andati. Lo potete fare anche manualmente, diciamo. In che modo? Combinando un po' le DMV, quindi la exec session combinata con la exec request vi dà le richieste in corso. Potete trovare la sessione che sta bloccando perché ci sono esposte le informazioni di blocked by. L'ho già passato forse. Oh, scusate, questa qui è l'exec session, no, non vi dice chi ha bloccato, vi dice restituisce informazioni sulle sessioni per sapere chi sta bloccando.
Request,
esatto. A questo punto, combinando la exec request con la exec SQL text e con la exec query plan, voi riuscite a sapere le richieste in corso bloccate, qual è il testo del comando e qual è il piano di esecuzione. Eccola qua la condizione che mi permette di trovare le richieste in corso bloccate. R blocking session ID maggiore di 0. Chiaramente è tutto molto più comodo se avete questa linea di codice da eseguire. Ora siamo interessati alle query in attesa. Perché? Perché ci dicono il tipo di attesa. Ora ritorniamo ad eseguire il nostro job. Ok, running. Qui sicuramente arriverà qualcosa, perfetto. Questa query è in attesa, sta aspettando ancora per six packet, lo stesso problema che avevamo prima. Questa query estrae le informazioni da DMOS Waiting Tasks in Join con Session, mi dice che ci sono una serie di sessioni, la 61 e la 62, che sono i due utenti che stanno lavorando, che probabilmente uno sta bloccando l'altro, anche qui sempre il problema di parallelismo. Quindi abbiamo visto i wait type dell'istanza, abbiamo visto i lock, le richieste in corso, passiamo all'accesso ai file del DB. Voi sapete che ogni DB di SQL Server ha almeno due file, l'MDF, quindi il file che contiene i dati, e l'LDF, log data file. È importante identificare quali sono dove avvengono le maggiori operazioni di I/O e dove avvengono le maggiori latenze, per capire se lo spostamento di uno dei due file o del file più dove è rivolto il traffico maggiore, dove sono le attese maggiori, può essere o spostato su un'altra unità oppure ingrandito, se stiamo parlando di transaction log, comunque cercare di capire se ci sono delle azioni da fare sui file del DB. Le informazioni sull'accesso ai file vengono esposte dalla DMV che si chiama DMIO, quindi Input Output Virtual File Stats. Ci dà le statistiche sui file del database, il numero dei byte letti e scritti, il tempo totale atteso per il completamento delle operazioni di I/O. E questo è molto importante, perché definisce il concetto di I/O stall. La latenza è il tempo necessario a completare una richiesta di I/O nello storage. Lo storage è tipicamente l'unità più lenta del sistema. Quindi monitorare questa DMV ci fa capire se il nostro storage è adeguato alle richieste del cliente. Ci sono anche dei performance counter correlati, che sono physical disk average, read-write e la media di il tempo di medio di attesa per le letture e le scritture. Ma vediamolo dal vivo. Quindi interroghiamo la DMIO Virtual File Stats in join con la Master Files, che mi descrive i file dei vari DB. Questa query ci dice a colpo d'occhio qual è il DB che stressa di più l'istanza, per il quale abbiamo le maggiori latenze sulla IO. Quanti byte, quanti mega sono stati letti e scritti, la latenza in secondi, adesso qui è un valore altissimo perché comunque sto eseguendo su un sistema che non è assolutamente un server, il 99% delle attese ce l'abbiamo sul TPCI. Questo vi dice delle indicazioni, vi dà delle informazioni su qual è il database che ha più latenze nel sistema. Supponiamo, da un cliente funziona tutto bene, poi a un certo punto vi chiamano e vi dicono: ah, sai che da una settimana non va più nulla, siamo lenti, problemi di performance, gli utenti si lamentano. Voi dite: bah, cosa avete fatto? Bah, niente, non abbiamo assolutamente cambiato nulla, non so perché succede questo. Guarda che c'è una fattura che sta scadendo, se non mi risolvi questo problema anche non ti pago. Cavolo, voi lì cosa fate? Non potete, non avete nessun arma, cioè parlando di armi o di parole, per comunque argomentare questa cosa al cliente. Magari fate questa DMV, scoprite che nell'istanza è stato installato un altro DB, magari che fa, non lo so, in questo caso è un caso reale, quindi il DB era un database di messaggistica collegato anche con il VoIP over IP, quindi il traffico voce su IP, quindi c'era un DB che memorizzava le chiamate, i messaggi in e out dell'azienda, e quindi scopriamo che il DB che sta stressando di più i dischi dove ci sono di più latenze non è neanche il vostro o della vostra applicazione. Quindi scopriamo che cos'è che magari dà noia ad un'istanza che sta ospitando DB diversi e su cui qualcuno poi deve rispondere. Molto importante anche le latenze sul TempDB. Come mi piace definirlo, il TempDB è la public toilet di SQL Server. Tutte le query vanno a fare operazioni intermedie, quindi variabili, quindi sort, che non possono essere eseguiti in memory, vengono storati sul TempDB. Il TempDB è il database più trafficato dell'istanza. Qual è il problema? Che ce n'è uno. Quindi voi avete 10 DB che lavorano su un solo TempDB. Avete 10 persone che devono andare alla toilette, ma ce n'è una sola, quindi qualcuno dovrà accodarsi. Il TempDB è necessario che sia su un'unità veloce, perché deve esaudire richieste che gli arrivano da più fronti. Quindi una cosa da tenere molto, molto monitorata è le latenze sul TempDB. Paul Randall offre una bellissima query sulle latenze, che ci dà anche qui un overview molto interessante a costo zero di quelle che sono le read latency, write latency per database e per file. Ora, è chiaro che qui capite subito qual è il database anche qui che ha le latenze più significative. Questi per SQL Server sono valori assolutamente inadeguati ad un sistema che debba avere delle performance. Se tutto deve essere mediamente lento, va bene, ma questi valori qui sono valori assolutamente inadeguati. Read write latency devono essere sotto i 20 millisecondi, magari 12, magari 5 per il TempDB. Se vi vengono fuori questi numeri, allora è chiaro che in un database mission critical e veramente con centinaia di migliaia di transazioni, è chiaro che il cliente si può lamentare. Con questi valori qui si lamenterà sicuramente. Però voi la cosa bella è che potrete monitorarli, potete capire dove sono le latenze. Ora, dopo aver analizzato l'istanza, i file del DB, facciamo uno step successivo nel torbido. Andiamo a vedere le query che i dev hanno scritto, anch'io, quindi cerchiamo di identificare le query più onerose, il cui piano di esecuzione è ancora in cache. Perché dico questo? Perché la cache è una zona di memoria che fluttua dinamicamente, quindi se c'è memory pressure, alcune query possono venire tolte dalla cache per dar spazio alle nuove che stanno ancora per essere eseguite. Questo vi dà un'importante cartina tornasole delle performance delle query, vi dice quali sono le query più onerose, i pattern, vi dice qual è il piano di esecuzione attraverso la DM Exec Query Plan e potrete sapere anche il testo ovviamente del comando SQL. Query Hash e Query Plan sono le colonne fondamentali per mettere in join le tre DMV. Query Hash è l'hash del testo della query, Query Plan è l'hash del piano di esecuzione. Memory Grant. Quando si parla di query si parla di memoria, perché una query richiede memoria. La Memory Grant e il tipo di attesa Resource Semaphore sono particolarmente importanti per capire se avete problemi di, ad esempio, Cardinality Estimator. Il SQL Server stima che la cardinalità di una query sia di un certo tipo, poi quando la query va in esecuzione la cardinalità è diversa, perché magari le statistiche non sono aggiornate, quindi ha bisogno di più RAM per andare in esecuzione. Avviene un wait type di resource semaphore durante la richiesta di memoria e la possiamo monitorare, queste situazioni, attraverso la exec query memory grant e la exec query resource semaphore. C'è una cost-based queue, non ho la slide ma ve la racconto in due parole, è una coda basata sul costo della query in cui le query vengono posizionate. La coda funziona in questo modo, è suddivisa per costo, quindi le query che hanno costo più basso vengono servite per prime, le query che hanno costo più alto vengono servite per ultime. È come che voi foste in fila al supermercato con il vostro carrello pieno di roba, pieno di prodotti, arriva un'altra persona con due prodotti e vi passa davanti. Vi dite perché? Che nella realtà non ha senso. In SQL Server invece ha senso. SQL Server prende in carico le query per prime che hanno costo più basso. Quindi potenzialmente in un sistema molto, dove c'è molta concorrenza, le query più grandi potrebbero attendere anche potenzialmente all'infinito, perché arriva sempre qualcuno che ha un costo minore e che quindi gli passa davanti. Se io sono davanti alla cassa del supermercato e continua ad arrivare gente con un prodotto e io ho un carrello pieno, continuerò ad attendere fino a che non ci sarà più nessuno e quindi potrò fare il conto. Vediamo le statistiche di esecuzione delle query. La principale è l'exec query stats, che viene composta, tipicamente, viene interrogata in coppia con l'exec SQL text. Qui stiamo estraendo le 10 query che hanno un total worker time maggiore, ordinato descending, quindi le 10 query che hanno un costo più alto di CPU. La prima è questa, select top 50 TD eccetera eccetera. Questa query qui è stata eseguita 77 volte e ha impiegato questo tempo di CPU in millisecondi, tempo totale per le 77 volte. È chiaro che, come dicevamo prima, non vogliamo risolvere il 100%, vogliamo risolvere quel 20% che ci dà l'80% del guadagno. È chiaro che se io metto a posto queste 10 query qui, magari ho un guadagno esponenziale nel mio sistema, perché sono quelle che hanno più costo.
Vedi l'elapsed o vedi il tempo di CPU?
Qui vedo il tempo di CPU, total worker time.
Ah,
sono ordinate per questo valore. È chiaro che io posso ordinare per pagine lette, pagine scritte.
No, perché vedevo l'upsell che in realtà però include anche il Google per Loc, per esempio.
Sì, chiaro, sì, sì, okay. Sì, sì, sì. Naturalmente, qui ho l'asterisco, ok, ho tutta una serie di indicatori, ho physical read, last physical read, min physical read, total logical write, quindi total logical read totale di pagine lette per questa query, quindi posso, diciamo, interrogarla per vari parametri. Posso prima vedere se sono in deficit sugli indici, quindi magari ho query che fanno scansioni, posso vedere le query che consumano più tempo di CPU, dipende cosa sto, su cosa sto indagando. Chiaramente posso estrarre il testo della query, posso anche qui visualizzare il piano di esecuzione. Perché? Perché metto in join la query stats con la query plan, passandogli il plan handle. Vedete quando dicevamo prima DMV, DMF, funzione e vista. La funzione accetta un parametro in input, che è l'handle del plan, e ottengo, troverò probabilmente la query di prima, quella con le 77 esecuzioni, eccola qua, top 50, era quella di prima, TID. Scopro che è la query più onerosa, ed ecco che in un attimo vado a finire sul piano di esecuzione. Piano di esecuzione che è parallelo. Come faccio a saperlo? Lo scopro perché c'è questa icon overlay che mi identifica il parallelismo. Questa query qui perché è lenta? Perché c'è una mancanza di un indice. Ci arriviamo anche sugli indici. Missing index. C'è un indice che darebbe il 99% di incremento delle performance se ci fosse stato. Non c'è, quindi SQL Server non può utilizzarlo e fa quello che vedete nel piano di esecuzione. Quindi fa una scansione sulla tabella E-Trade che costa il 98% del piano di esecuzione. È chiaro che fare tuning con questi strumenti diventa, non dico facile, però diventa divertente. Prima scoprivamo che c'era il problema del six packet, cioè infatti è reale, perché ho il parallelismo. Ogni informazione è correlata con le altre, quindi vedrete che man mano che prendete confidenza con queste DMV, poi i tasselli si mettono in fila. C'è il database ID, c'è l'execution count, anche qui molto importante. Quante volte viene eseguita questa query? 6.269 volte. Magari un indice qui sopra è corretto farlo. Qui no. Anche se magari questa query è onerosa, però potrei decidere di non mettere un indice qui. Magari non serve, andiamo a vedere. No, invece serve. Questa query vorrebbe un indice. Missing index, però viene eseguita solo 9 volte. Potrei decidere di non farlo l'indice in questa fase, perché comunque l'indice ha sempre un costo di manutenzione. Preferisco prima lavorare su quella che viene eseguita 6.000 volte. Top 10 per logical read. La query è cambiata, non è più la quella di prima, che era top 50 su TID, la tabella però è sempre la stessa, probabilmente è la E-Trade. Andiamo a vedere, qui c'è una sottoquery, eccetera eccetera. Ok, non perdo tempo. Questo è il piano di esecuzione e anche qui c'è un missing index, sempre sulla tabella E-Trade. Memory grant. Attraverso la DMV exec query memory grant vedete le query in esecuzione o recenti che hanno chiesto un memory grant. Qui probabilmente non esce nulla, infatti, perché non c'è nulla in esecuzione. Memory grant, come dicevamo prima, richieste di memoria RAM in corso. Oh, una delle mie preferite. Statistiche di esecuzione trigger. I trigger sono spesso motivo di discordia tra DBA e dev, tra chi fornisce una soluzione database e chi la personalizza. Perché? Perché sembrano facili da scrivere, ma scrivere trigger efficienti non è affatto semplice. E quando la complessità aumenta, possono degradare le performance ed anche l'autore non riesce più a modificare il codice che ha scritto perché è diventato talmente complesso che è impossibile da modificare o molto difficile da modificare. E quindi la situazione degrada e siamo sostanzialmente in un vicolo cieco. Non possiamo togliere il trigger, che però ha un sacco di logica, supponete che abbia 200-300 righe di codice, questo viene eseguito molte volte, degrada le performance. Come facciamo a sapere se il nostro sistema soffre per la presenza di trigger che ci degradano le performance? C'è una bellissima DMV, che è la DM Exec Trigger Stats, che espone statistiche sull'esecuzione dei trigger. Vi dice quante volte il trigger parte, quanti dati legge, qual è il piano di esecuzione delle query. A questo punto voi sapete immediatamente se ci sono problemi dovuti ai trigger. Nella fattispecie, sul database TPCI, qualcuno, cioè io, per far venire fuori la demo, ho creato un po' di trigger. Questa DMV viene messa in join con la SysTriggers, che mi espone il nome, chi l'ha creato, quando e alcune informazioni sull'oggetto trigger, mentre l'altra mi espone informazioni sulle statistiche. Quindi in questo caso ho una colonna che è la mia weight, diciamo la mia colonna calcolata, numero di esecuzioni per total worker time o numero di esecuzioni per logical read o elapsed time. Questa query mi permette di sapere se il mio sistema sta soffrendo per la presenza di trigger. Sì, sta soffrendo per la presenza di trigger, perché c'è questo trigger sull'update della tabella ETrade che ha questi valori, vedete? Cioè, sapete subito dove puntare il dito. Quante volte vengono eseguiti? Dov'è il count? Non c'è. Lo estraiamo. ETS. Oh, questo qua, execution count, era già estratto. Execution count, eccolo qua, 18 volte tutti, ma questo 18 volte ha questo elapsed time. Quindi anche qui informazioni immediate sull'utilizzo e sulle statistiche di esecuzione dei trigger.
Fino adesso abbiamo visto dei trigger che erano a livello di istanza, perché sì, erano sessioni altro, questo è sì, a livello di istanza,
questo è a livello di database.
Voglio studiare database, devo comunque
sì, dovresti farne una che no, aspetta, il database ID qui probabilmente non ce l'ho. Sì, devi farne una che devi farne una utilizzi una union. Sì, comunque devi farne una per database. Sì. Il trigger è un particolare tipo di store procedure. Ma prima di arrivarci vi faccio vedere che è anche possibile estrarre il piano di esecuzione, ovviamente, del trigger e capire il perché e dov'è il problema. Anche qui c'è un missing index sulla tabella ETrade.
Magari quando mi dice sulla tabella
Sì, probabilmente sì. Infatti queste...
Esatto,
esatto. Il trigger è un particolare tipo di stroke procedure, quindi abbiamo anche la DMV che espone le statistiche sulle stroke procedure. È identica a quella che abbiamo visto per i trigger, si chiama solo in modo diverso, ma espone le stesse informazioni. Informazioni sugli indici. Oh, questa anche qui è molto interessante. Come sono indicizzate le tabelle più grandi dei miei database critici? Anche qui non vogliamo andare a puntare il dito su una tabella che ha 50 record. Quella, anche se le indicizzate, se quel server non userà mai gli indici che avete messo, perché verrà sempre cacheata tutta. Non sono quelle le tabelle dove dobbiamo puntare il dito, dobbiamo puntare il dito sulle tabelle più grandi del DB. Quindi DB index user stat, c'è frammentazione, rispondiamo alla domanda con index physical stats, DMDB index physical stats, e se ci sono degli indici consigliati da SQL Server. Innanzitutto dobbiamo scoprire qual è la tabella più grande del DB. Per farlo c'è questa stroke procedure, SP space used, però ho banalmente estratto il testo della stroke procedure su questa stroke procedure di sistema non documentata, ed è questo, e banalmente l'ho utilizzato per creare questa CTI che mi espone la dimensione delle tabelle e quindi riesco a capire qual è la tabella più grande del DB. Come avrete ormai immaginato, la tabella è trade. Perfetto. Andiamo a vedere questa tabella com'è indicizzata. Help index su E-Trade, bene, apparentemente indicizzata. C'è una strategia di indicizzazione. Ma come sono le statistiche di utilizzo degli indici? Su E-Trade. Le statistiche di utilizzo degli indici su E-Trade mi dicono che gli indici sono utilizzati principalmente per delle operazioni di write e mai di read. Quindi sì, la tabella è indicizzata, ma SQL Server quegli indici non li usa. Questo è molto importante, perché voi state pagando, voi, l'istanza sta pagando il prezzo di tenere manutenzionati questi indici, che però non sono utilizzati. È come avere l'elenco telefonico ordinato per numero di scarpe dell'abbonato. Nessuno vi chiederà mai il numero dell'abbonato che ha il 43 di scarpe. Non ha senso. Voi volete il numero dell'abbonato che si chiama Google Sergio. Quindi è inutile indicizzare per una colonna che magari non viene utilizzata. Pagate soltanto un dazio per tenerla aggiornata, nessuno mai la utilizzerà. Questa accoppiata con la DMV che mi permette di sapere se ci sono i missing index, se ci sono degli indici mancanti, e lo facciamo interrogando queste tre DMV, ci permette di scoprire che la tabella E-Trade necessita di qualche indice. Come facciamo a decidere quale indice creare? Beh, innanzitutto guardiamo le SIC mancate. Queste sono le SIC che SQL Server avrebbe fatto se avesse avuto l'indice. L'impatto che avrebbero avuto, quindi il 99% di miglioramento delle performance, naturalmente uno degli indici che potrei creare è il primo. Chiaramente questi sono valori molto bassi, troverete nei casi reali 100, 100.000, 1 milione di SIC mancate, quelli sono valori da tenere in considerazione. Quindi potrei eventualmente creare questo indice che ha come colonna chiave TCID e ha una serie di colonne nella included. Una serie di colonne nella included che però sono un numero elevato, quindi potrei decidere di non crearlo questo indice. Infatti io non lo creerei perché ha troppe colonne nella include. Però se guardo gli altri indici mancanti, vedo che magari ce n'è un altro che ha la stessa chiave, ne ha un'altra e ha soltanto una colonna nell'include. Probabilmente facendo questo indice, quello relativo alla riga numero 3, risolvo i precedenti due. Non lo faccio perché non c'è tantissimo tempo ancora e quindi preferisco parlare di frammentazione. Frammentazione è il degrado in termini di page split degli indici che ci sono nel vostro DB. Se il grado di frammentazione è elevato, SQL Server deciderà di non utilizzare l'indice perché sarà più oneroso fare puntamenti di memoria piuttosto che molti puntamenti diversi di memoria piuttosto che una scansione completa. Quindi qui potrebbe essere questa DMV potrebbe essere utilizzata per fare la rebuild o il defrag di un indice. Tipicamente si fa la rebuild dell'indice se la percentuale di frammentazione è superiore al 30% e un defrag se è minore del 30%. Non accanitevi su tabelle che hanno 4 pagine di memoria. Adesso qui non ne ho. Non accanitevi sulla tabella marche che ha 3 marche o la tabella nazioni che ha 50 nazioni. Quella lì, anche se la percentuale di frammentazione è il 90%, non gliela tirerete mai via perché comunque sono 4 pagine. Non è quello dove, non è il punto dove puntare il dito. Ok, io direi che ho finito. Le DMV costano poco, sono gratuite, i dati vengono raccolti in modo silente e senza nessun tipo di overhead, usatele, non dimenticate la dipendenza della cache, le informazioni verranno rimosse periodicamente, se volete fare studi di questo tipo, quindi su un orizzonte temporale potreste usare il Data Collector o Query Store. Attenzione alle DMV che forniscono dati cumulativi, è necessario avere una baseline, altrimenti vedo un valore e non riesco a confrontarlo con nulla. E se ne studiate, ne imparate in un giorno, più o meno in 6 mesi le conoscerete tutte, almeno quelle più importanti. Un po' di link a risorse, quindi c'è anche un... Ok, c'è questo... Questo è un video su Query Store che è molto interessante, se avete un po' di tempo magari dategli un'occhiata. Query Store è l'oggetto che mette insieme tutte queste statistiche e le scrive all'interno del DB, però sono temporali, quindi voi potete sapere quando una query è andata in regressione, i dati non vengono cancellati, non è una cache, potete decidere quale finestra tenere, memorizzate, quindi fare analisi post-mortem, come si dice in gergo. Se avete delle domande, io sono disponibile, sono qua in giro, direi che... C'è qualche domanda? Le usate? Avete già usate le DMV? Okay. Non tanto. Bene, io vi ringrazio per la pazienza.